Buonasera a tutti. Sono quasi bloccato perché sto pensando che in fondo la provincia supera sempre le grandi città. Cosa volete che siano Roma e Milano di fronte a Senigallia? La Callas che fa aspettare 2 ore il Presidente della Repubblica perché non sa se tornare o no sul palco e riprendere norma e poi decide no, con tutti gli scandali che ne seguirono, perché gli onorevoli che erano gli unici ad avere poste prenotate potevano andare, molti avevano detto alle mogli che erano lì per dovere di rappresentanza e quando tornarono a casa non erano informati e si beccarono un sacco di legnate perché erano state altrove. Cosa volete che sia Milano 3 sere fa che il tenore abbandona la scena e immediatamente compare un puffo suo sostituto meglio di lui? Niente. Tutto questo per buttarla a sorridere, perché voi siete venuti per ascoltare l'architetto Abo, che conoscete benissimo, che è autore del testo che presentiamo, ma l'architetto Abo all'ultimo momento è stato colto da gravissima indisposizione che non le ha consentito di essere con noi. Potevamo mettere il cartello fuori, rinviata a data da destinarsi, ma non ci sembrava buono o opportuno. Abbiamo deciso di cavarcela da soli per quel che possiamo. A me sarebbero spettati 5 minuti di introduzione, ma non all'argomento Rione Porto, come conclusione di questa serie di serate che sono state fatte dal sito Libri Senza Carta insieme a Scripta Volant per il Centro delle Saline. Alcuni mesi fa, proprio in questo posto, proprio in occasione di una manifestazione di Scripta Volant, c'è stato una specie di parto simultaneo multiplo di Leo Badioli, Antonio Madama, Marco Scaloni e mio. A dir la verità l'idea è stata mia e anche il nome del sito è mio, ma bisogna dire così, siamo stati tutti, se no cominciano quelle piccole cosine interne, no? Abbiamo pensato veramente di istituire questo sito Libri Senza Carta. Da dove era nato il problema? Dalla segnalazione di alcuni giovani che avevano delle cose chiuse nel cassetto o evitavano addirittura di metterle nel cassetto, cioè di scrivere, perché tanto nessuno avrebbe mai pubblicato. E siccome ci sono delle difficoltà serie a pubblicare e chiunque scriva sa che trovare un mecenate per queste cose è pressoché impossibile, perché i canali sono già, non dico prestabiliti, ma intasati da chi ha preceduto, abbiamo pensato che questa idea potesse essere, non dico una soluzione, ma offrire una prospettiva in più, una possibilità in più. Io detesto tutte le persone, quando vado a qualche conferenza, che si autocelebrano in maniera autoreferenziale per qualcosa che hanno fatto, e quindi non voglio incorrere in questa situazione. Voglio semplicemente dire però che l'idea, ad esempio, di pubblicare tesi anche degli anni passati e che sarebbero state totalmente ignorate o neglette è stata un'idea positiva, perché ci sono arrivate numerosissime tesi, 3 delle quali sono state già inserite. Abbiamo nelle serate precedenti convocato qui gli autori delle tesi, presentati ogni volta da uno di noi. La volta scorsa era stato Leo Badioli, oggi è Antonio Madama. Io veramente ero qui più per presentare il presentatore che per presentare la relatrice, che è ben nota a tutti. Il presentatore Antonio Madama è questo giovane col pullover azzurro. Alcuni di voi lo conosceranno bene come vicino di casa, così, altri non lo conosceranno per niente. Bene, Antonio Madama, oltre a essere uno dei più profondi conoscitori della letteratura, in particolare latina, ma anche greca, che io abbia incontrato a Senigallia e anche fuori di Senigallia, è non più una speranza, uno che si farà, perché uno che si è già fatto. Antonio Madama ha già collezionato diversi premi, alcuni di tipo simil parrocchiale, in quanto si trattava di concorsi poetici organizzati alla Chiesa del Portone, che però erano aperti a tutti, e altri invece di scala nazionale si recatano molti mesi fa sul Lago di Garda a ricevere un premio, primo premio, e non un premio così di quella coda, primo premio, per una poesia con dei riecheggiamenti catulliani. Detto questo, passerei la parola all'architetto, che non c'è. Vediamo di parlare del porto, questo porto di Senigallia. Innanzitutto, Senigallia e il porto sono intimamente legati e lo sono stati ancora di più fino ad alcuni decenni fa, prima dell'era industriale vera e propria. Oggi l'attività portuale, pur importante, non è determinante per la città e per lo sviluppo della città come è stato nel passato. Chiaramente la fiera di Senigallia non sarebbe esistita e tutto quello che la fiera ha mosso non sarebbe esistita senza il porto. Diciamo che in questo sono stati molto preveggenti i nostri avi. Perché i romani, secondo voi, hanno scelto di fare la loro prima colonia adriatica qui, in questa città? Perché erano degli assi nella logistica e avevano trovato un posto che era difeso da quattro punti, perché il fiume, e poi pensate, sono passati millenni e anche i fiumi cambiano un pochino, modificano il loro decorso, ma considerando anche come oggi, il fiume già costituisce due lati di un quadrilatero. Un terzo lato era il fiume Penna, che era strettamente adiacente al fiume, il quarto lato il mare. Quindi era una città che era di per sé naturalmente difendibilissima. Per di più, il fiume che sboccava nel mare, il Nisa, era navigabile per un lungo tratto. Quindi univa la città, questo posto, la possibilità di una facile difesa e soprattutto il porto. Il porto è stato sempre uno dei motivi per cui Senigallia è stata molto valutata da tutti coloro che hanno esercitato un potere qui, dai Romani fino ad arrivare della Rovere, fino ad arrivare ai giorni nostri, per dire i giorni nostri intendendo la fine 800, prima 900, talmente vicini da considerarli quasi contemporanei a noi. Solo l'altro giorno, cioè non l'altro giorno, qualche settimana fa, preparando un articolo per l'Eco, che troverete in giro domani, un articolo interessante come tutte, no perché l'abbia scritto io, perché rievoca storie di Senigallia sulle quali magari uno non ha mai messo l'occhio. Quell'articolo riguarda un periodo di Senigallia nella quale sembra documentato, anche se alcuni dicono è difficile sostenerlo, ma d'altronde i documenti ci sono e di fronte ai documenti mi pare che le resistenze possono essere poco. Parlo di Senigallia quando è stata dominata dai Longobardi. Non vi sto a fare tutta la storia, vengo al punto del porto. Viene indicata una serie di duchi di Senigallia, duchi Longobardi, di cui il penultimo si chiama, o terzultimo forse, si chiama Arioldo. Arioldo era il duca di Senigallia, probabilmente duca ad intendersi nel senso latino di dux, capo militare, perché poi la città era com'era, i Longobardi erano pochi, conquistavano dei posti e chi conquistava piantava lì la sua lancia e diceva io qui comando io, e poi invece tutto il resto andava avanti per suo conto. Comunque Arioldo, sapendo che alle spalle di Senigallia c'era Desiderio che voleva distruggerla, cosa fa? Si dà da fare per difendere bene Senigallia e di rendere attivo il porto, ed è lì con la sua armatura al porto canale, cerca di raddrizzare un palo che si era inclinato, cade in acqua con tutta l'armatura e annega, e viene sepolto nella tomba che si era fatta costruire, dove? Nella chiesa di San Gregorio Magno. La chiesa di San Gregorio Magno, che non esiste più, è situata grosso modo là dove è la chiesa della Maddalena. Quindi intorno tra il 750 e l'800 d.C. c'era questo sito religioso dedicato alla religione, là nella Terra Vecchia, dove ora è la Maddalena, e già era dedicata a questa. Quindi la Maddalena, alla quale è legata tanta storia della nostra città, il quadro con i Della Rovere, i genitori di Pio IX, Fagnani e quant'altro si voglia dire, in realtà è un topos molto più antico che risale addirittura ai tempi di Carlo Magno. Il povero Arioldo caduto nell'acqua al porto, chi lo ritrova? Lo ritrova pochi giorni dopo un pescatore che era lì all'imboccatura del porto e, dice il testo, e stava pescando le ostriche. Questo per dire come il porto e la vita senigalliese sono estremamente legati e pieni di aneddoti. Ma dopo queste piacevolezze passo la parola ad Antonio Madama.